Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono passate da pochissimo le 19, voi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Io sono Nicola Pifferi e oggi, logicamente, come sempre con tutta la mitica redazione di Eurofonica, vi farò fare un viaggio appunto all'interno della nostra Unione Europea a vedere le notizie di che cosa sta accadendo nel nostro continente. Partiremo parlando di terrorismo, ogni tanto tocca parlarne, andremo a capire che cosa sta facendo l'Unione Europea e poi andremo a vedere che cavolo sta succedendo tra Facebook, l'Unione Europea e questa azienda Cambridge Analytica, che cosa hanno fatto, che cosa dovranno rispondere e quali sono i provvedimenti che l'Unione ha deciso di prendere. Poi ancora andremo a parlare di DiEM25 e dei fratelli di DiEM25, ovvero delle liste transnazionali che puntano al Parlamento Europeo per le elezioni 2019. Poi ancora il Kosovo, parleremo di chi può o chi non può entrare nell'Unione Europea, andremo a vedere se il Kosovo è pronto e poi vi racconteremo alcune storie di europarlamentari che voi dovete assolutamente conoscere. Alcuni sono simpatici, altri hanno fatto delle politiche molto importanti e ancora torneremo a parlare di donne, parleremo del traffico di donne nigeriane tra prostituzione e reti voodoo, che cosa vuole fare l'Unione Europea per fermare questa cosa. E poi in chiusura la nostra rubrica cultura, questa settimana si parla di Pasqua, una festa sicuramente molto sentita in Europa. Andremo a vedere come si festeggia in tutta l'Unione Europea. Però allora iniziamo parlando di terrorismo, cerchiamo di capire che cosa sta facendo l'Unione Europea per combattere il terrorismo appunto all'interno dell'Unione. Ce lo spiega Elvira Fratto.
Eurofonica. All'indomani dell'attentato di Trebbe, in cui un 25enne franco-marocchino ha ucciso 4 persone, l'allarme terrorismo in Europa è sempre presente. L'Unione si adegua al bisogno di sicurezza e aggiorna di volta in volta i metodi di contrasto al terrorismo, seguendo 4 principi: prevenire, proteggere, perseguire e rispondere. Nell'aprile del 2017, l'Unione ha predisposto controlli sistematici alle proprie frontiere esterne per preservare la sicurezza dell'area Schengen. Il 30 novembre dello stesso anno, il Parlamento e i ministri europei hanno dato vita a un sistema di registrazione di entrate e uscite dei cittadini non europei all'interno dell'area Schengen, progetto che dovrebbe perfezionarsi entro e non oltre il 2020. Ci sono voluti più di 5 anni di negoziati per ottenere il codice di prenotazione, il cosiddetto Passenger Name Record per le compagnie aeree, che tramite questo mezzo possono trasferire alle autorità nazionali tutti i dati personali dei passeggeri che viaggiano da fuori a dentro l'Unione, per rafforzare i controlli sui voli. Altre armi chiave dell'Unione sono lo scambio continuo di informazioni tra gli Stati membri, per creare una fitta rete di protezione e collegamento fra i territori, e le maggiori cooperazioni giudiziarie e di polizia, l'individuazione dei soggetti considerati sospetti e il netto taglio a tutte quelle risorse finanziarie sospette, ad esempio quelle di dubbia beneficenza, che possono incrementare i fondi terroristici. L'Unione si propone anche di limitare ai cittadini europei l'utilizzo e l'acquisto delle armi da fuoco più pericolose esistenti sul mercato e di controllarne quanto più possibile la circolazione, per evitare che i terroristi possano ancora fare uso delle armi riconvertite come accaduto nei trascorsi attentati francesi. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica. È un po' la news della settimana ed è strettamente legata all'Unione Europea. Sto parlando di Facebook e di Cambridge Analytica, che sembrano aver rubato i dati dei cittadini, logicamente di tutto il mondo, ma soprattutto dei cittadini europei. Per fare che? Per pilotare le elezioni di molti stati. Il Parlamento Europeo e il Parlamento inglese hanno chiesto a Mark Zuckerberg e a qualcuno dei Cambridge Analytica di presentarsi, ma il nostro amico Mark non ha ancora risposto alle autorità e non ha ancora deciso se risponderà singolarmente. Intanto ieri però un rappresentante di Cambridge Analytica è apparso in Parlamento. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e in che direzione si va con Caterina Moser.
Eurofonica. Antonio Tajani ha invitato Mark Zuckerberg a Bruxelles per chiarire l'utilizzo dei nostri dati personali. Lo ha scritto in un post su Facebook, il modo migliore per rivolgersi al colosso della Silicon Valley. Sono giorni davvero complicati per Zuckerberg. Guardian e New York Times hanno svelato nuovi dettagli su informazioni che in realtà si sapevano da tempo. La società di marketing online Cambridge Analytica ha usato dati di circa 50 milioni di utenti che potrebbero aver interferito su diverse elezioni. La società è finanziata da persone vicine alla destra americana, ha avuto come vicepresidente Steve Bannon, ex consigliere personale di Trump, ed è sospettata di essere complice del Russiagate.
Ancora non sappiamo quanto abbia inciso sulla campagna del tycoon statunitense o sulla Brexit. Sappiamo però che Cambridge Analytica si era autodenunciata Facebook per la diffusione di dati a società terze. Sappiamo che Facebook da allora ha cambiato le regole della raccolta dei dati, ma la società è stata sospesa solo dopo la denuncia dei giornali americani. Il caso Cambridge Analytica porterà una crisi all'interno dei social network? Sarà lo sprone per regolamentare una volta per tutte i colossi del web?
Noi dobbiamo fare un po' come Robin Hood se vogliamo avere più soldi per il bilancio comunitario, risolvere i problemi dei cittadini, togliere a coloro che non pagano le tasse per darle invece a chi è meno ricco.
Queste le parole del Presidente del Parlamento Europeo, che vuole sostenere la proposta della Commissione Europea, istituire una web tax, una tassa indirizzata a tutte le società con fatturato globale sopra i 750 milioni di euro, un'aliquota che potrebbe generare 5 miliardi di euro di entrate aggiuntive. Secondo l'agenzia di stampa britannica Reuters, attualmente le grandi società digitali eludono ogni anno al fisco europeo circa 70 miliardi di euro. Questa web tax, però, dovrebbe essere soltanto una misura temporanea in attesa di una soluzione a lungo termine, un nuovo meccanismo fiscale che imponga alle grandi società digitali di pagare le tasse nel paese dove questi sono effettivamente generati e non in paesi terzi con una minore imposizione fiscale. Ma parlare di soluzione a lungo termine sembra un po' utopico, visto che la tecnologia corre sempre troppo veloce rispetto alle leggi. In ogni caso, prima di entrare in vigore, la web tax dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e all'unanimità dai governi del Consiglio dell'Unione europea. Tra gli altri ci sono anche Irlanda e Lussemburgo, due paesi con un'imposizione fiscale molto bassa che hanno ottenuto vantaggio da questa situazione. Zuckerberg, dal canto suo, ha ammesso le sue responsabilità. Dopo qualche giorno di silenzio, mercoledì scorso si è scusato e ha detto che c'è ancora molto lavoro da fare. Ha fatto anche 6 promesse per riconquistare la fiducia dei propri iscritti, come ad esempio informare le persone sull'uso improprio dei propri dati e limitare i dati forniti quando un'app si collega a Facebook. Risponderà anche a Tajani? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
La politica europea è stata spesso, forse troppo, legata agli stati membri. C'è però qualcuno che cerca di recreare delle grandi liste transnazionali che puntano al Parlamento europeo e che puntano a un'Europa sempre più unita. Uno di questi esempi è Diem25. È un caso unico o ci sono dei fratelli? Fabiano Catania ce lo spiega per Eurofonica.
Eurofonica.
Le elezioni europee di maggio 2019 si preannunciano un crocevia decisivo per il futuro dell'Unione Europea. Con i movimenti euroscettici in continua crescita, la possibilità di un terremoto come quello avvenuto in Italia lo scorso 4 marzo non è fantapolitica. La tornata elettorale del prossimo anno rivestirà però anche un ruolo importante dal punto di vista storico. Sarà la prima senza il Regno Unito, che dopo la Brexit ha lasciato i suoi 73 seggi all'Europarlamento. Nel tentativo di rendere più democratici i processi di scelta dell'UE, sono arrivate diverse proposte da parte del presidente francese Macron, del governo italiano e di altri partiti della sinistra europea per creare delle liste transnazionali attive in un'unica grande circoscrizione europea, invece che nei singoli stati membri. La proposta della circoscrizione unica è stata però bocciata dal Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a febbraio, con i voti decisivi del Partito Popolare Europeo, contrario a questa rivoluzione elettorale. Mentre si tenta di capire se l'idea sia definitivamente naufragata o meno, lo scorso 10 marzo è comunque nata ufficialmente la prima lista transnazionale europea, Diem25, dell'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. Si tratta di un movimento trasversale europeista ma antisistema, che ha raccolto l'adesione, tra gli altri, di Benoît Hamon, ex candidato socialista alle presidenziali francesi del 2017, di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli in Italia, e altri partiti e movimenti in tutta l'Unione. Il tema resta molto caldo e continua a essere centrale nell'agenda politica del presidente francese Macron e del Partito Democratico Italiano. Lo scorso 22 marzo, Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei uscente, in un'intervista pubblicata da Il Foglio, ha auspicato la creazione di nuove alleanze europee attraverso le prossime elezioni, superando il campo del Partito Socialista Europeo. Il PD dovrebbe essere uno dei federatori di questa nuova alleanza, ha dichiarato Gozi. Sembra che tra gli europeisti ci si stia già organizzando, ma qual è invece la situazione a Visegrad, la città diventata simbolo del blocco euroscettico sovranista formato da Lega, Front National, AfD e altri? Non si è ancora parlato della possibilità di una lista transnazionale che metta insieme le forze euroscettiche, ma sicuramente questi partiti non resteranno a guardare mentre gli altri si organizzano. Resta da sciogliere il nodo del meccanismo di funzionamento delle liste transnazionali, bocciate dall'Europarlamento nella sua idea di circoscrizione europea unica. Saranno semplici cartelli elettorali, come fu l'altra Europa con Tsipras nel 2014, o riusciranno a costruire un vero soggetto politico unitario che riunisca effettivamente più popoli europei? Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
Eurofonica.
State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Lo sapete benissimo, molti stati vogliono entrare all'interno dell'Unione Europea. Uno di questi è il Kosovo, esiste anche la Turchia, ne esistono molti. Però ad oggi vogliamo un po' concentrarci su appunto questo stato, il Kosovo. E la domanda è pronto per entrare nell'Unione Europea? Alice Masoni è andata a scoprirlo.
Eurofonica.
Lanci di lacrimogeni in Parlamento. No, la notizia, per il momento e per fortuna, non riguarda il nostro paese ancora alla ricerca di un governo stabile, ma il Kosovo. La settimana scorsa i membri dell'opposizione kosovara hanno lanciato lacrimogeni in aula per protestare contro l'approvazione di un accordo con il vicino Montenegro, che di fatto cede a quest'ultimo 80 ettari di territorio dello Stato. La posta in gioco però è molto più alta. Grazie all'intesa, raggiunta dopo qualche ora di tensione, i cittadini del Kosovo non avranno più bisogno di un visto per muoversi all'interno dell'Europa. Non si tratta di una novità da poco, dato che fino a questo momento il Kosovo era rimasto l'unico Stato europeo ad avere vincoli di circolazione sul territorio. L'UE ha reagito condannando il gesto attraverso le parole del commissario per l'allargamento Johannes Hahn, secondo cui certe manifestazioni non dovrebbero aver luogo all'interno di governi democratici. Una frecciatina da tenere in considerazione, se non un vero e proprio campanello d'allarme per il Kosovo, che insieme a Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina e Macedonia è tra i paesi candidati ad entrare nell'Unione Europea entro il 2025. Negli ultimi mesi il processo di allargamento agli Stati balcanici è stato spesso sotto riflettori, anche grazie al pieno supporto dato dalla Bulgaria, stato presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea fino al prossimo giugno, e ai vari incontri e visite istituzionali che hanno portato all'interno dei paesi candidati figure importanti per l'UE, come ad esempio Federica Mogherini e Jean-Claude Juncker. Ma il Kosovo è veramente pronto per entrare nell'UE? Dopo circa 10 anni di protettorato internazionale ONU, arrivato al termine della guerra con la Serbia, nel 2008 il paese ha dichiarato unilateralmente la sua indipendenza, legittima anche per la Corte Internazionale di Giustizia. Lo Stato non è però riconosciuto come tale dalla Serbia stessa, ma anche da paesi molto influenti, come la Russia e la Cina, e da ben 5 Stati membri UE: Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro. Tradotto, finché questi ultimi non avranno cambiato idea, la porta dell'Unione per il Kosovo sarà destinata a rimanere chiusa. L'ingresso non è comunque una semplice formalità legata al riconoscimento da parte degli altri stati, ma dipende da questioni più pratiche che il paese sarebbe chiamato ad affrontare. Prima fra tutte quella relativa alle tensioni etniche ancora in corso sul suo territorio, soprattutto con la minoranza kosovara serba che rivendica un riconoscimento, anche a livello internazionale, delle operazioni di pulizia etnica nei suoi confronti durante la guerra contro la Serbia. Lo stesso primo ministro Ramuš Haradinaj, a capo della principale forza politica di centrodestra del paese, è una figura controversa. Condannato e assolto per 2 crimini di guerra, è ancora accusato dalla Serbia per aver torturato ed ucciso molti civili serbi. Anche la corruzione all'interno del paese rappresenta un problema. Secondo il Corruption Perception Index del 2017, che misura il livello di corruzione percepito nel settore pubblico dei paesi di tutto il mondo, il Kosovo è 85, dietro a tutti i paesi UE, ma davanti ad altri paesi candidati all'ingresso, come l'Albania, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia. Alice Masoni, per Eurofonica, da Bruxelles.
Eurofonica. Eurofonica.
Sapreste nominare più di 3 europarlamentari? Noi di Eurofonica più o meno ce la facciamo, ma ogni tanto abbiamo qualche problemino. Oggi comunque vi portiamo alla scoperta di quelli che si sono fatti riconoscere per i motivi sbagliati. Ebbene sì, 5. Sono italiani. Sonia Kurzel.
Eurofonica.
751 è il numero di deputati che siedono al Parlamento europeo. Sono eletti direttamente dai cittadini e divisi proporzionalmente tra i 28 stati. Sappiamo chi sono e come si comportano? A scoprirlo ci aiuta Politico, che quest'anno ha deciso di stilare una classifica dei 20 parlamentari che si sono distinti per le ragioni sbagliate. In comune hanno un comportamento poco appropriato per le istituzioni europee, come il tedesco Elmar Brok, che è spesso visto addormentarsi a incontri e discussioni. Fra i 20 solo 3 sono donne, una, Martina Anderson, ha scontato 13 anni in prigione causa terrorismo per il suo coinvolgimento con l'IRA. È menzionata anche l'italiana Eleonora Forenza, più ricordata per le sue apparizioni in jeans e maglietta ai dibattiti parlamentari che per le sue posizioni femministe. Per quanto riguarda l'appartenenza ai partiti, i comportamenti politicamente scorretti sono ben distribuiti. Spiccano i 19 membri del UKIP con collettivamente il peggior record di presenze in Parlamento. Sempre in area destra c'è Janusz Korwin-Mikke, il deputato col papillon, polacco, è diventato fenomeno virale del web quando ha affermato che è giusto che le donne siano pagate meno degli uomini perché sono più deboli e meno intelligenti. Non è l'unico che si è esposto con affermazioni controverse. Jussi Halla-aho, finlandese, pensa che la violenza sia un metodo sottovalutato per risolvere i problemi, che i somali siano ladri a causa dei loro geni e che la Grecia dovrebbe essere governata da una giunta militare. O ancora Jean-Marie Le Pen, padre di Marine Le Pen, che oltre a scontare l'espulsione da Front National per affermazioni troppo radicali, deve anche restituire più di 320.000 euro usati per pagare un assistente che non ha potuto provare fosse legato al suo ruolo di parlamentare europeo. Tra gli italiani sono 5 le figure da non ricordare. Matteo Salvini è stato definito da Politico un euroscettico che diventa eurofilo quando si tratta di prendere lo stipendio da europarlamentare. È mal visto per le sue posizioni controverse e per la sua vicinanza con leader come Donald Trump o Viktor Orbán. A sinistra Gianni Pittella invece è criticato per la sua poca capacità di negoziare, visto il suo scarso inglese e tedesco. Inoltre, in occasione delle elezioni in Italia, ha irritato alcuni membri del suo gruppo per essersi candidato al Senato senza rinunciare alle sue responsabilità a livello europeo. Un altro è Renato Soru, il fondatore di Tiscali. È il membro più ricco del Parlamento, con un reddito di 30.000 euro al mese. L'ultima volta che ha partecipato attivamente a una discussione con i suoi colleghi in Parlamento è stato nel 2016 e si presenta a meno di metà delle plenarie. Questi altri sono gli europarlamentari conosciuti per i motivi sbagliati. Su una nota meno tragica, la settimana scorsa Brando Benifei, europarlamentare socialisti e democratici, ha ricevuto il premio di eurodeputato dell'anno per il lavoro svolto riguardo le politiche europee per l'occupazione e gli affari sociali. È l'unico deputato italiano ad aver ricevuto il premio quest'anno. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Qualche settimana fa era la festa della donna, al Parlamento europeo si è parlato molto di che cosa si può fare per evitare il traffico di donne e in generale una serie di cose terribili che succedono al sesso femminile ancora all'interno dell'Unione Europea. Giuliana Ricozzi è andata a scoprire la storia di alcune donne nigeriane e qual è questa tratta di traffico dalla Nigeria all'Europa per la prostituzione e riti voodoo. Giuliana Ricozzi.
Eurofonica.
Una buona notizia sul fronte della lotta alla prostituzione illegale. Il team dell'Europol, l'agenzia dell'Unione Europea che aiuta gli stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata, ha smantellato un'organizzazione che gestiva un giro di tratta e prostituzione di donne nigeriane in Spagna e Regno Unito. Si tratta di una delle più grandi operazioni di contrasto al traffico di esseri umani in Europa, che ha portato a 89 arresti e alla liberazione di 39 donne. Le indagini sono iniziate grazie alla denuncia di una delle vittime che ha ricostruito davanti agli inquirenti il sistema di traffico e sfruttamento messo in piedi dall'organizzazione. In cambio della promessa di un lavoro, le vittime erano state trasferite dalla Nigeria in Europa, passando per la Libia e l'Italia. Una volta giunte in Spagna, le donne erano state obbligate a prostituirsi per ripagare un debito di circa 30.000 euro, contratto con i loro sfruttatori, per poter affrontare il viaggio verso l'Europa. Un debito che le vittime erano costrette a saldare sotto la minaccia di maledizioni voodoo che avrebbero colpito le ragazze e le loro famiglie. Da anni in Nigeria migliaia di giovani provenienti soprattutto dal popolo Edo si sottopongono a veri e propri riti magici con cui si impegnano a restituire grandi cifre ai trafficanti che le condurranno in Europa in cerca di lavoro. La maggior parte è costretta a prostituirsi per saldare i conti e teme di rivolgersi alle autorità per paura di rompere la promessa fatta e incappare nelle maledizioni. Un grande passo in avanti per arginare questo sistema di ricatti e prostituzione è stato fatto anche dal re nigeriano Eware II, massima autorità religiosa del popolo Edo. Alcuni giorni fa il sovrano ha formulato un editto con cui ha revocato tutti i riti di giuramento che vincolano le donne trafficate, obbligando i sacerdoti a non praticarne più. Una decisione che potrebbe spingere tante ragazze, ancora costrette a prostituirsi sulle strade europee, a denunciare i loro aguzzini e a liberarsi dalla schiavitù. Giuliana Ricozzi per Eurofonica.
Euro. Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Siamo in chiusura di puntata per Eurofonica, l'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, ma prima vogliamo fare così, un recap di che cosa succede questa domenica, lo sapete tutti, c'è una festa che è molto molto sentita per molti europei, si chiama Pasqua, sapete anche che cosa rappresenta, ma forse non sapete come si festeggia in giro per l'Unione Europea. Silvia Pegurri ha cercato di capire quali sono le differenze rispetto all'Italia e la Pasqua che conosciamo.
Eurofonica.
Quando eravamo bambini, aspettavamo con ansia le uova di cioccolato. Non vediamo l'ora di mangiare l'agnello, la colomba o la torta di Pasqua. Come noi, anche tanti giovani e meno giovani lo festeggiano in tutto il continente. Per esempio, in Grecia si organizzano balli, manifestazioni e processioni folcloristiche, come quelle di Corfù e Atene. I fedeli si ritrovano in una chiesa al buio, dove illuminano una candela che portano a casa per celebrare la risurrezione di Gesù. In Germania, il simbolo della Pasqua non è l'agnello come in Italia, bensì un coniglio che la domenica nasconde uova di cioccolata nei giardini delle famiglie tedesche. Mentre nei Paesi Bassi le uova sode decorate sono appese prima a un albero e solo poi nascoste in giardino, in modo che i bambini possano cercarle. Nei Paesi Nordici invece la Pasqua è vista non tanto come la festa religiosa, ma come il simbolo dell'arrivo della primavera. Secondo la tradizione finlandese, le streghe escono dai loro nascondigli e volano in cielo tra Venerdì Santo e Domenica di Pasqua. In alcune zone addirittura si accende un falò la notte del sabato per scacciare le streghe dal focolare domestico. In Danimarca è tradizione tutto di giallo. In Olanda si mettono fiori dello stesso colore in casa. In Inghilterra invece la tradizione impone che vengano cucinati yacht cross buns, delle brioche con uvetta e cannella, decorati da una croce fatta di glassa per ricordare la passione di Cristo. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
Eurofonica.
E con gli auguri di buone feste si conclude questa puntata di Eurofonica, l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima, indovinate un po' di mercoledì, indovinate un po' dalle 19 alle 20 su tutte le radio Raduni. Io sono Nicola Pifferi, buona serata.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.